ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Un'assenza di un paio di settimane, peraltro annunciata a suo tempo e coperta da alcune repliche di precedenti programmi, finalmente su ADMR Rock Web Radio c'è un nuovo inedito appuntamento con Folk Beat, il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Buon pomeriggio a tutti voi che ci state seguendo in questo momento e benvenuti all'ascolto della puntata numero 36 della terza stagione di Folk Beat, che oggi ha come ospite un carissimo amico, Paolo Bonfanti, che in passato ho avuto spesso il piacere di avere nelle mie trasmissioni, ma anche in concerto nella mia città e nella mia provincia. Infatti, pur essendo, come tutti sanno, genovese, Paolo vive da anni a pochi chilometri da casa mia, eppure per vari motivi era da parecchio che le nostre strade non si incrociavano, per cui sono davvero felice di averlo ritrovato di recente e così non ho esitato a invitarlo anche qui, nonostante non abbia un vero nuovo disco da presentare. Il suo ultimo CD, infatti, è uscito più di 3 anni fa ed è un lavoro estremamente importante perché è stato realizzato per festeggiare il suo 60° compleanno, ma anche i suoi 40 anni di attività professionale come musicista. Elastic Blues dunque è diventato una magnifica occasione per raccontarsi e per ripercorrere non solo la sua lunga carriera, ma anche per sviscerare il suo amore per la musica a 360 gradi e non solo il blues. Nonostante Paolo Bonfanti sia conosciuto da sempre come uno dei migliori bluesman di casa nostra, in realtà lui è sempre stato un eclettico che ha attraversato altri suoni, soprattutto americani, dal rock blues alla canzone d'autore, a dire la verità anche in dialetto genovese, ma anche dal country folk al funk e al rhythm and blues. Con questo lavoro inoltre ha voluto anche farci conoscere altre sue meno note passioni musicali ed è stata un'occasione per ritrovarsi con molti dei musicisti con cui ha lavorato in questi anni. Con Paolo fra poco, oltre a parlare naturalmente del disco, riepilogheremo alcune delle sue tappe principali, per cui l'intervista sarà forse un po' lunga, ma vi garantisco molto molto interessante. Forse troverete un po' meno musica che in altre occasioni, però intanto cominciamo il programma con un brano proveniente da Elastic Blues. Quello che ho scelto è uno dei due cantati in genovese, però su un impianto musicale decisamente in odore di Louisiana. Si intitola Shorby Shusha e con questo vi auguro buon ascolto.
Pensar que vem pra me chover e na propeggio già na jata che è bar queen da fuggia pronta decimi na mia che te ma come se non s'avvici è un chiede sciurti per lasciare che ci ma e lui se puoi ganella in testo pure se anche se davvero non la posso lasciare. Posso sciorbe, la scema me ne scioscia,
Ciao Paolo, benvenuto a Folk Beat e grazie per essere con noi oggi. È un piacere ritrovarti perché è da parecchio che tu manchi dai miei programmi. L'ultima volta, è stato un po' di tempo fa e ricordo anche, se mi concedi, che la prima volta è stato addirittura in studio da me e quella volta con noi c'era anche Roberto Rossi. Come tu sai è stato un nostro collaboratore, ma per noi è stato anche un carissimo amico, per cui ti sarei grato se per cominciare spendessi due parole per ricordarlo.
È un grandissimo amico, un grandissimo DJ, un grande gentiluomo, una persona di modi gentili, sempre, in qualunque situazione, veramente una di quelle perdite grosse, insomma un po' di quelle ferite che sarà difficile rimarginare, se non impossibile.
Veramente, quando ci incontravamo ultimamente era diventato un po' complicata per via della sua situazione familiare, perché come sai la sua famiglia era piuttosto numerosa.
Sì.
Potevamo stare per delle ore a parlare di musica.
Sì, sì.
E un po' di tempo lo spenderemo adesso io e te. Allora, questo disco non è nuovissimo, ma tra Covid e altre storie varie purtroppo ci siamo un po' persi di vista, ci siamo ritrovati solo di recente. Ed è un album molto importante per te, perché è un disco che tu hai fatto intanto per celebrare i tuoi 60 anni di età.
Sì, in realtà è uscito il 15 novembre 2020, quando eravamo chiusi di nuovo, e quindi sì, è un po' una summa di tutto. Difatti è un disco abbastanza, per certi versi, assurdo, nel senso che c'è di tutto, tutto e di tutto di più, ma è un disco proprio fatto apposta, con tante cose dentro, fatto apposta perché era un po', come dire, come mettere un punto fermo a 60 anni d'età e 40 anni di carriera e passa, era un po', serviva a quello.
Permettimi una battuta, ma per un genovese deve essere stata anche un'impresa strappalacrime, perché è una confezione lussuosissima.
Sì, ma guarda, in realtà da genovese ovviamente l'ho fatto tramite raccolta fondi, è stato fatto con crowdfunding e quindi, come dire, anche da quel lato lì, anche perché sarebbe stato, in un periodo come quello, sarebbe stato impossibile e assolutamente anche inutile farlo normalmente. Per cui è stato fatto tramite crowdfunding, è andata benissimo. E adesso ormai l'abbiamo anche praticamente esaurito, perché è finito, la stampa è finita, Per cui insomma è stato rocambolesco più che altro farlo, rocambolesco perché è stato fatto nelle aperture proprio da maggio, dalle prime di maggio fino a settembre 2020, però è stato anche bellissimo, è stata un'esperienza stupenda a mio parere.
Ecco, un disco che ti ha richiesto anche molti sforzi dal punto di vista proprio diciamo logistico, nel senso che è stato registrato con tantissimi musicisti e in tanti luoghi diversi. Ovviamente tu sei partito dalle tue basi, le tue tracce elementari, poi hai di volta in volta coinvolto molti altri musicisti.
Eh sì, era una cosa che doveva partire un po' tra me e me, un po' intimistica, poi dopo alla fine sono 39 musicisti più me, 40, registrato tra studio e home studios in 12 studi diversi. Alcuni brani sono, diciamo, un assemblaggio di tracce registrate, che ne so, basse e la batteria in uno studio, le chitarre in un altro, i fiati in un altro ancora, le voci in un altro ancora, perché si poteva fare così, si poteva uscire, però la situazione era un po' quella, a volte non ci si poteva muovere di regione in regione, o lo si poteva fare soltanto se avevi una ragione di lavoro, e io avevo la ragione di lavoro, per cui mi sono mosso anche verso, a parte la maggior parte della roba è stata registrata anche in Piemonte, però anche in Liguria, sia a Pegli, e quindi mi sono mosso io, ed è stato quello anche il bello, il difficile, ma anche il bello della cosa.
Ecco, mi permetto di ricordare che tu, essendo ancora genovese, e con la tua bella parlata genovese, ormai sei anche un po' piemontese, perché insomma Casale ormai è diventata ben più che una città adottiva per te.
Sì, è la mia città, insomma la città dove risiedo da diciamo 23 anni più o meno, 22 insomma circa, 22-23 anni, e quindi sì, ormai sono casalese, anche se poi sono talmente tante volte in Liguria e a Genova che non ho perso assolutamente l'accento, come si può sentire.
Ecco, questo disco celebrava i tuoi 60 anni di vita, 40 anni di carriera, ed è stato anche un mezzo, attraverso un libro molto divertente perché pieno di aneddoti, per raccontare anche alla tua famiglia, le tue origini e naturalmente poi tutto quello che tu hai fatto, in maniera ovviamente succinta perché ci sarebbe voluta un'enciclopedia, quello che hai fatto in tutti questi 40 anni, ed è stato veramente tanto.
Beh sì, diciamo che l'idea appunto a questo punto era di fare un lavoro di un certo genere, per cui il disco con tutte le sfaccettature, le mie passioni nuove, vecchie, musicali, e poi anche inserirlo dentro una confezione che in realtà è un libro di 80 pagine con le illustrazioni, la grafica e le illustrazioni di Ivano Antonazzo, un po' di cimeli, un po' di foto varie, e poi anche un po' di racconti di vita su vari argomenti, insomma quelli che ho ritenuto principali, poi anche lì si potrebbe andare avanti per tanto tempo, però visto che si faceva una cosa così, che doveva dare un po' un punto fermo su 40 anni di carriera e 60 anni di età, ho deciso anche di fare questa confezione, ecco, questo libro.
Senti, torniamo poi a parlare un po' più dettagliatamente del disco, perché racchiude veramente tantissime cose diverse fra loro, che secondo me in un certo senso riassumono anche un po' tutte le tue passioni, i tuoi gusti, le tue influenze, anche i tuoi ascolti musicali, perché tu sei sempre definito un bluesman, però in realtà sei ben altro oggi come oggi. Ma senti, volevo chiederti, gli inizi con i Big Fat Mama, così ricordiamo anche l'amico Piero De Luca, che pure purtroppo ci ha lasciato di recente. E Big Fat Mama è stata una bella avventura comunque.
Sì, è stata l'avventura che ha fatto partire tutto. Io già suonavo prima, già avevo scoperto che in qualche modo lo facevo di mestiere, perché l'unico introito che avevo più o meno era quello che avevo suonando. Per cui Big Fat Mama è stata la prima cosa, tra virgolette, seria. 3 album usciti, primo contratto discografico, poco album prodotti, insomma con produttore esecutivo, tour un po' in giro in tutta Italia, qualche volta anche all'estero, e quindi è stata la prima grande avventura, la prima grande cosa che è successa, oltretutto con Piero, che anche lui è uno un po' dei padri fondatori del blues in Italia. A parte i grandi vecchi, cioè Fabio Treves, Roberto Ciotti, Guido Toffoletti, anche Tolo, se vogliamo, Tolo Marton, poi sì. Subito dopo c'è Piero nel 78-79 ha fatto partire questo movimento in Liguria, e quindi sì, di Fat Mama sono stata e sono stati proprio la prima cosa grossa a cui ho partecipato.
With some birds, with some dents, we are shoes, course with swept by the wind, hit by the hail. We've been in love, we've been in jail. Out of lost and found, we're still around. We had the chills when the storm caught us. True to ourselves, like our fathers taught us. We've been sad and we've cried. We've been bad nationwide. We kept our feet on the ground, so we're still around. We play for maximum and minimum wages. We walk on almost every stage. We've almost been ready to wear our asses out.
Beh, non c'è dubbio che come Big Fat Mama vi siete tolti delle belle soddisfazioni, ma soprattutto avete un po' interrotto anche il monopolio di Milano e Roma. Genova, associata alla canzone d'autore, improvvisamente è diventata anche una delle culle del blues.
Sì, forse perché il nucleo è a San Pier d'Arena, che è un po' una specie di Chicago, no? È un posto industriale pieno di vento, anche abbastanza freddo d'inverno, per cui è molto simile a Chicago. Quindi forse sarà per quello, non so, però è vero, il blues genovese ha dato, diciamo, segno di sé a partire dai Big Fat Mama. Oltretutto, come dicevi prima, il blues è diciamo un po' una base di partenza, però noi siamo sempre stati eclettici, cioè il blues sì, era una scusa,
sì,
una base, però poi abbiamo percorso sempre tante strade, un po' southern rock, un po' rock blues. Siamo stati molti pezzi, appunto, quasi tutti erano originali, quindi anche lì abbiamo già subito preso una via molto particolare.
Ecco, dicevo che vi siete tolti delle gran belle soddisfazioni perché avete aperto i concerti di cito, Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan e lo Slobos, insomma, non gli ultimi arrivati.
No, sono state un po' le consacrazioni, ripeto, Johnny Winter all'Arco della Pace a Milano, Piazza Vetra, davanti a 10.000 persone, quell'altra serata, pochi giorni dopo, a quello che allora si chiamava Palatrussardi, adesso ha cambiato nome altre 20 volte, è un teatro tenda, lì era stata una serata abbastanza mitica in apertura a Pogues, Los Lobos e Stevie Ray Vaughan, quindi è stata una serata anche quella che ci ha visto, insomma, protagonisti, è stata una serata meravigliosa, insomma, uno dei momenti più alti, più belli del periodo Big Fat Mama.
C'è un punto nel tuo libro che dici che a un certo punto, mentre suoni davanti allo Slobos, ti rendi conto che ci sono un paio di loro che ti guardano e due ti fanno i segni del pollice, quelli che si usano adesso su Facebook per dire ok, va bene così.
Sì, è vero, c'era Cesar Rosas che mi faceva il segno con i pollici alzati e mi sono girato per un momento, sono rimasto bloccato. Li ho visti, e David Hidalgo che mi stava facendo una foto. E io ho ancora quella foto lì perché qualcuno l'ha spedita, non so, forse loro l'hanno spedita a Claudio Trotta che l'ha fatta avere a me. Claudio Trotta era il promoter anche allora, sì, della serata, l'ha fatta avere a me, e poi loro ovviamente non si ricordavano, cioè si ricordavano della serata, ma gliel'ho ricordato io quando poi ho suonato con loro nel 2016 a Monforte d'Alba, gli ho ricordato quella serata. Lì avevamo solo aperto, invece la sera di Monforte ho suonato 3 o 4 pezzi insieme a loro, è stata un'altra grandissima occasione.
Ah, poi con Steve Berlin tu hai anche lavorato, perché molto più è stato contatto, perché lui ha prodotto, comunque coprodotto il tuo album dal vivo, se ricordo bene.
Esatto, è proprio per quello il motivo per cui ho suonato con loro, quando lui ha prodotto il disco live, Back Home Alive, mi ricordo che poi mi ha scritto guarda che noi verremo a suonare in Italia, nella fattispecie a Monforte, tu abiti vicino. Io ho detto guarda, io questa data me l'ero già segnata, anche perché il disco sarà già uscito e ti porterò in quell'occasione, ti porterò fisicamente il CD. Allora lui mi ha scritto mi raccomando porta la chitarra. Io ho riletto 2 o 3 volte la mail per capire se avevo capito bene e invece poi era proprio così. Mi era quando poi gli ho scritto allora ci vediamo alla tale ora, sì mi raccomando la chitarra, difatti poi è quello che è successo, ho suonato qualche pezzo con loro.
Sono certo che ne sei a conoscenza, ma mi piace comunque ricordarlo, perché tu hai aperto anche il concerto di una delle mie band preferite in assoluto, ed è Little Feat a Chiari, proprio in provincia di Brescia, dove tra l'altro ha sede la nostra radio. E in quell'occasione io ricordo che a un certo punto Fred Tuckett, anche lui un signor chitarrista, un personaggio che ha suonato qualche centinaio di dischi, soprattutto registrati in California, si è messo lì, è stato parecchio tempo a guardarti vicino al mixer, ad ascoltare il concerto, ed era veramente molto interessato, cioè si vedeva che apprezzava molto quello che facevi.
Sì, Little Feat sono persone meravigliose. Il primo a cui ho stretto la mano era Richie Hayward, che ha detto I am Richie, I play the drums. Io dico, lo so, lo so bene. Poi Bill Payne, io ero emozionato, perché sai, Bill Payne è quello che ha suonato con Crosby, con Jackson Brown, con Bonnie Raitt, ha suonato in quasi tutti i dischi più importanti della storia del rock. Lui c'era. Fred Tuckett, che in realtà ha suonato in più di 3.000 dischi allora.
Sì, ho detto un qualche centinaio, ma tanto per dire un numero.
Io infatti gli ho chiesto, Fred, ma è vero, io ho alcuni dischi dove tu suoni. Tra parentesi ho citato i dischi di Tom Jones, che lui ricordava, ha detto è un altro grandissimo, sì, che non è stato mai capito, ma ha detto sono molto contento che tu lo conosca, che tu abbia i dischi, dimostra che tu hai cultura musicale, perché non tanti anche da noi lo conoscono, si ricordano di lui. Lui mi ha risposto sì, ma tanti erano proprio brutti, mi ha detto, però mi pagavo la pagnotta e quindi ho suonato. Una persona fantastica.
Ti farà piacere sapere che anch'io ho tutti i dischi di Tom Jones su vinile, perché non so neanche se l'hanno ristampati o meno su CD. E ho anche i primi 2 LP di Big Fat Mama ancora su vinile.
Anche quelli mai ristampati su CD, abbiamo quello in comune.
Senti, a un certo punto però hai deciso di lasciare i Big Fat Mama perché avevi delle velleità come solista che si sono poi trasformati in una carriera a dir poco luminosa. cosa. Però all'inizio ho letto che tu hai suonato con degli altri grandi musicisti, soprattutto legati al British Blues, Dick Extra-Smith, Bob Browning, Mickey Waller, credo anche Bob Hall se non sbaglio. Comunque certamente tutti questi musicisti che hanno fatto la storia del blues non solo in Gran Bretagna ma anche a livello mondiale.
Allora io ho visto, assistito a un paio di concerti della Deluxe Blues Band, allora si chiamava così,
sì,
con Danny Elder alla chitarra, alla voce, Bob Hall al piano, Dick Extra-Smith ai sassofoni, poi c'era Bob Browning al basso e Mickey Waller alla batteria. La band era stata fatta circuitare dal mio allora manager, anche lui purtroppo è andato via molto presto, Umberto Tonello, e allora poi in quel momento lì si è parlato un po' e si è messa insieme questa band che si chiamava Downtown. All'inizio c'eravamo io e Piero, i due italiani, i due inglesi sono stati prestati Dick Extra-Smith ai sax e Mickey Waller alla batteria. Poi dopo a un certo punto è subentrato prima Bob Browning, bassista dei Savoy Brown, al posto di Piero, e quando poi io sono uscito definitivamente dai Big Fat Mama, e poi alla fine ancora Reggie Worthy, che era un bassista, mi sembra del North Carolina, che però viveva in Inghilterra allora, ed è stato l'ultimo bassista di Ike e Tina Turner quando erano ancora insieme. E per cui anche quella è stata un'esperienza incredibile. Tra parentesi, poco tempo fa ho visto una foto del Jeff Beck Group con Mickey Waller, un giovane Mickey Waller alla batteria. Mm-hmm. Allora ho scritto sul mio spazio social almeno una cosa con Jeff Beck, che era appena morto, appena mancato, l'ho avuta in comune, ci siamo divisi il batterista per 2 o 3 anni, ho avuto lo stesso batterista che ha avuto Jeff Beck Group. Quindi un'altra esperienza di quelle, come dire, che ti segnano, fondamentali.
Might just be right for tonight. Wouldn't want no one to see this, oh no. It's our best day out of life, that's right. Hey! Crazy days, time to run and leave this place now. Yeah, I'm gonna turn and run and leave this place. Hey! Crazy days, maybe let's be just maybe. Hell, it's probably too late. Goes now. Hey! Crazy days. Can't let
hoping where the fall does not wait too long. Hey! Crazy legs, my body's ready, my head's a breakdown.
Senti, se non ti dispiace ti chiedo ancora qualcosa sui musicisti stranieri con cui hai collaborato, perché secondo me è anche sintomo, cioè dimostrazione di come ormai i musicisti, beh nel tuo caso ormai da sempre, ma i musicisti italiani che suonano blues o suonano americano comunque sono apprezzati altrove e soprattutto dagli americani, insomma, per il fatto che siamo così apprezzati e che abbiamo queste possibilità di collaborare con musicisti che il blues ce l'hanno, insomma, ce l'hanno nel DNA, credo che sia una grande soddisfazione e anche un grande riconoscimento.
Sì, certo, diciamo che adesso moltissime band, anche musicisti italiani, mi viene in mente Stefano Interisano che sì, a Austin, mi viene in mente Giulia Millanta, tutta gente che vive là, che suona, insomma Stefano Interisano fa parte della band di David Grissom, certo, suona le tastiere con David ormai da anni.
Mi sembra che anche il tastierista di Sugar Blue sia italiano, anche se non ricordo il nome.
Sì, cioè, c'è anche l'Ilaria Lantieri, bassista e moglie di Sugar Blue, che vive là, quindi a Chicago, quindi voglio dire, dal punto di vista tecnico ormai i musicisti italiani sono apprezzatissimi in quei generi che non dovrebbero essere nostri, diciamo così. E poi per quello che riguarda i musicisti con cui ho suonato, sì, sono tantissimi, a partire dall'inizio con Big Fat Mama, non so, gente come Zora Young, che è una cantante con cui abbiamo inciso alcuni pezzi che sono sul nostro live, Let Us Live, il terzo doppio album dei Big Fat Mama, Eddie C. Campbell, che abbiamo accompagnato in qualche concerto in Italia, e poi più avanti, diciamo, ci sono stati un po', a parte gli inglesi, ci sono stati un po' di nomi molto molto interessanti, come in particolare John Popper dei Blues Traveler, che grazie al mio amico John Manson, che è un altro con cui ho suonato, collaborato, insomma, e sono entrato in contatto con lui, ha fatto un tour con la band di John e lui, ospite, è stata un'esperienza fantastica. E poi Roy Rogers, ovviamente, Roy Rogers, produttore di John Lee Hooker, chitarrista di John Lee Hooker, e persona meravigliosa. Tra parentesi, facile che il prossimo ottobre Roy torni a suonare in Italia con noi per un paio di date, quindi è un'anteprima, la butto lì.
È interessante.
Anche Roy, un'altra esperienza veramente fondamentale per la mia carriera, anche umanamente, una persona umanamente fantastica.
Io ho un po' perso le tracce di Roy Rogers, però mi ricordo che tra i suoi ultimi dischi ce n'era uno realizzato niente meno che con Ray Manzarek dei Doors.
Certo, erano amici, erano in tournée in Cina quando Ray Manzarek è stato poco bene, poi è rientrato in America e poi è mancato. Hanno fatto due CD con Ray Manzarek. Io mi ricordo che eravamo in macchina insieme e lui mi ha fatto sentire il provino, l'anteprima del master del primo CD. Mi ricordo questo con Ray Manzarek, questo particolare abbastanza importante, insomma sono rimasto abbastanza colpito, perché era uno che, insomma, un disco importantissimo per lui, ma mi ha fatto sentire l'anteprima, insomma, del master definitivo.
Ecco, tra l'altro con John Manson tu ci hai anche registrato un album.
Esatto.
Per l'etichetta che ha pubblicato praticamente tutti i tuoi primi dischi, la Club de Musique, che purtroppo non c'è più da tempo.
Sì, tutti i dischi miei solisti sono usciti per Club de Musique, tranne ovviamente l'ultimo, tranne Elastic Blues, ma tutti i lavori. E poi, vabbè, ho prodotto tramite crowdfunding anche la versione vinile di Back Home Alive, che è un doppio vinile. Però fino al CD di Back Home Alive sono sempre usciti per Club de Musique, è stata la mia etichetta da solista.
E io ricordo anche di averti visto una volta, questa è una curiosità che secondo me molti avranno dimenticato, ma certamente non tu, dividerti il basso, niente meno che con Beppe Gambetta, che poi ho rivisto suonare il basso in un paio di volte all'Acoustic Night, durante una tournée di Jim Parsons, il batterista, polistrumentista dei Birds e di tante altre cose.
Sì, anche quella è stata un'esperienza clamorosa, abbiamo fatto proprio un tour europeo con Gene. Anche lui è una persona meravigliosa, oltre che essere un grandissimo strumentista, è anche inventore di quell'aggeggio che si chiama string bender, un aggeggio che è montato sulla cassa di una chitarra e serve a tirare la corda si di un tono, la tira su, ed è lui l'ha progettato apposta per Clarence White, lo usava Clarence White per la prima volta e lui è stato il progettista, e poi chiaramente ha costruito delle chitarre per se stesso, per lui, con lo stesso sistema. E Gino, soprattutto lui nei Birds era batterista, quindi anche un grandissimo batterista, è stata un'altra grande esperienza quella.
C'è ancora un'esperienza di cui tu vorrei mi raccontassi, perché sei stato fra i pochi italiani, diciamo non mainstream, però forse anche più adatti alla situazione, a suonare a South by Southwest, che è una questa grossa convention, festival e tante altre cose che si svolge ogni anno a Austin. E mi ha detto l'amico Andrea Parodi che in quel periodo Austin, che è una città che ha 1 milione di abitanti, si trasforma in una città di 2 milioni di residenti, perché c'è un afflusso di pubblico veramente incredibile.
È vero, si era iniziata come una fiera, diciamo una festa, un festival per musicisti locali di Austin, poi è diventata di musicisti texani e poi è diventata una roba internazionale. Adesso è una cosa multimediale, video, cioè una cosa gigantesca. Sì, Austin ai tempi, quando sono andato io, aveva 750.000 abitanti, quindi per gli Stati Uniti è una città piccola, no? Però è anche la capitale del Texas, c'è l'università, una città universitaria importante, no?
Certo.
E allora c'era la Texas Instruments, era a Austin, quindi anche una fabbrica tecnologica molto molto importante. E sì, lì è stata un'altra esperienza pazzesca, perché io sono andato a registrare Cardinal Points a Austin, ho fatto 4 pezzi a Austin con anche lì la band, più o meno allora era la band di Joe Ely, c'era Davis McLarty, batterista, che ha organizzato un po' tutta la session di registrazione, Jimmy Petty dal basso, Michael Ramos alle tastiere, David Grissom alla chitarra. E quindi poi l'anno dopo Davis ha detto: guarda, do il tuo disco agli organizzatori del South by Southwest, così vediamo se riesce a fare un paio di concerti. E quello che ho fatto, uno nella grande, nel Convention Center, quindi il posto più grande dove c'erano tutti. Poco prima di me ha suonato Flaco Jimenez, è stata una cosa abbastanza grossa. E poi in un piccolo club, lo Chicago House Upstage, un'altra un'esperienza bellissima, sempre da solo, perché suonato là da solo, però è stato molto molto bello. E sì, ero l'unico italiano, poi credo di essere uno dei pochi o pochissimi fuori proprio dal mainstream, o dai nomi un po' anche indie, sì, che però hanno comunque un supporto dietro. Credo di essere veramente l'unico da indipendentissimo a esserci andato.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
All'ultimissima cosa che ti chiedo, a meno che non mi vengano in mente altre cose, ma potrei passarci il pomeriggio intero, è sul tuo passato glorioso, possiamo dirlo così, ma il futuro, non preoccupati, lo sarà altrettanto. Sono gli Slow Feet, questo super gruppo incredibile, veramente sulla carta quasi anche improbabile, perché musicisti, beh, tu nel tuo caso perlomeno proveniente da un'esperienza del tutto diversa da quella di Franz Di Cioccio, Mauro Pagani e così via.
Sì, è stata una cosa, anche questa, a volte le cose succedono veramente per caso. Io conoscevo abbastanza bene Piero Milesi, perché Piero Milesi, prima di andarsene, anche lui purtroppo troppo presto, abitava a Matarana, sopra Sesta Godano, dove c'è lo studio dove io ho registrato quasi tutti i miei lavori, praticamente da quando ha aperto a quando ha chiuso. E allora l'ho conosciuto lì, poi dopo a Franz è venuto in mente di fare una band assurda, tutta di capricorni, perché era la cosa, era il mese di De André, gennaio, quindi tutti capricorni. Però non hanno trovato abbastanza capricorni, allora ci hanno messo due scorpioni, che eravamo io e Vittorio Descalzi. E allora poi la band è nata per caso, un altro, diciamo, deus ex machina della cosa è stato Reinhold Kohl, mio amico fotografo e bassista di origine bolzanina, del Renon, ma vive a Carrara da tanti anni. E allora alla fine abbiamo fatto questo concerto che doveva essere un una tantum, no? Con Franz alla batteria, Reinhold al basso, Piero Milesi e io alle chitarre, Mauro Pagani al violino e Vittorio alle tastiere. Poi Piero ha lasciato stare fin dall'inizio, ma poi Mauro è rimasto un po' nella band, poi è uscito, poi chiaramente è uscito anche Vittorio, e dopo un po' di tempo siamo rimasti io, Franz, Reinhold e Lucio Fabbri che è subentrato. Tra parentesi, adesso questa band è un po', non si è mai sciolta ufficialmente, però è silente, è lì che c'è, non c'è, anche perché adesso Franz è indaffaratissimo con la PFM.
Sì.
In compenso sono stato coinvolto in un altro progetto di Lucio Fabbri, dove suoniamo e cantiamo una serie di brani in cui Lucio è stato coinvolto, quindi si va da Finardi a Vecchioni a Bertoli, a Iannacci e Gaber, eccetera eccetera. E questo progetto, dove c'è la band, è composta fondamentalmente dalla band di Roberto Vecchioni, quindi con Lucio Fabbri, Antonio Petruzzelli al basso, Roberto Guardi alla batteria, Massimo Germini alla chitarra, con me alla chitarra e alle voci.
E quando vedi Massimo Germini saluta, ma
certamente lo vedo a breve, a luglio lo vedrò.
Allora torniamo a occuparci di Elastic Blues, perché parlare del tuo disco è anche un po' riassumere la tua carriera, perché come ho detto prima condensa secondo me tutte le tue passioni e i tuoi gusti musicali, ma parto subito dalle cose che mi hanno spiazzato, ma in senso estremamente positivo, perché mi aspettavo tutto da te, ma di certo non il jazz rock di Unnecessary Activities e di Aocanto. Allora, intanto questa tua passione per Miles Davis, però permettimi di dire che questi due brani hanno una lieve differenza nell'influenza, ma è la mia sensazione. Io ho seguito un po' quel genere quando è nato. Nel primo c'è molto Miles Davis, ma ci ho trovato anche Soft Machine.
Sì.
Nel secondo invece ci ho trovato i Weather Report e naturalmente, come dici giustamente tu, Chick Corea, soprattutto per il pianoforte di Aldo Descalzi.
Sì.
Ma da dove nascono questi due brani? Come sono scaturiti? Perché questi rappresentano davvero un colpo di genio oppure una follia, o forse entrambe le cose addirittura?
Guarda, io sono sempre stato, allora io vengo dalla musica classica, cioè ho iniziato a studiare pianoforte classico a 6 anni, poi ho studiato, ho dato esami di armonia e teoria al conservatorio, dovevo dare il 5° anno di pianoforte, poi ho piantato lì perché nel frattempo ho cominciato a suonare la chitarra, quindi vengo da un ambiente non blues, non rock, e per tantissimi anni ho ascoltato jazz, in particolare avevo qualche idolo che era Gatto Barbieri, senz'altro, quindi uno che facevo world music,
certo,
tipo 20 anni prima, no, almeno 10 anni o più prima che se ne parlasse, negli anni 70, forse anche prima, e poi tutta quella serie di musicisti che si definiscono Canterbury Scene oppure sì, jazz inglese, insomma sono sempre definiti così, quindi parliamo appunto di Soft Machine, Nucleus, anche il titolo Elastic Blues è una chiara citazione di Elastic Rock e Nucleus, questo è ovvio, è chiaro, no?
Sì.
Infatti anche il brano Elastic Blues, anche quello è un brano che è blues ma è anche un po' un'altra cosa, no?
Va un po' su rock jazz e anche un po' progressive secondo me.
Esatto, esatto, e quindi la scelta di quei brani lì non è del tutto casuale, perché io sono andato avanti ad ascoltare Caravan, Soft Machine, eccetera eccetera, insomma tre miei dischi preferiti, il terzo, il sesto di Soft Machine, dal 3 al 6 sono tutti dischi fondamentali, insomma, per quello che mi riguarda. I Nucleus, i primi quattro dischi sono meravigliosi, quindi non è un caso. Poi anche Miles Davis, On the Corner, mi ricordo quando avevo comprato, sapete che Au Cantu è la traduzione genovese di On the Corner fondamentalmente.
Sì.
E quindi anche quello, anche Miles, il In a Silent Way, tutti quei dischi di Beaches Brew, eccetera eccetera, sono dischi che sono stati nel mio proprio DNA musicale dall'inizio, quando avevo veramente 13-14 anni, per cui ecco spiegata la ragione, non è un caso.
È una cosa di cui non abbiamo mai parlato, perché quando ci incontriamo parliamo di musica americana, diciamo americana,
esatto,
folk, country, blues e cose del genere.
Esatto.
Però c'è anche da dire che quando noi siamo quasi coetanei, in realtà qualche anno più di te, ma quando abbiamo cominciato ad ascoltare musica noi, quel tipo di musica, quel jazz rock, era molto, se non di moda, comunque certamente era trainante, era un fenomeno che aveva molto seguito.
Assolutamente, si pensi a band tipo Perigeo per esempio.
Infatti.
E molte altre, ma Perigeo mi viene in mente perché è stato il primo concerto dal vivo che abbia mai visto, una coppiata che detta adesso sembra senza senso, che era Perigeo e Antonello Venditti in apertura, una cosa
io l'ho visto con Rino Gaetani invece
esatto, quindi delle accoppiate mai viste, però era Napoli Centrale che ho visto nel 75, tra parentesi, alla Festa dell'Unità di Napoli, e quindi cioè era un genere che era seguitissimo. Gli Area, uno dei più grandi gruppi di sempre, di qualunque stile, per quello che mi riguarda.
Sono d'accordo, e anche loro secondo me tra i precursori della world music.
Assolutamente, facevano cose world o mediterranee anni e anni prima che se ne parlasse.
Ecco, a parte i due episodi in chiave jazz rock, ci sono diversi altri brani in questo disco che sono lontani dal fatto che tu continui a venire considerato soprattutto un bluesman.
Sì.
Beh, c'è un brano che è decisamente hard rock, Don't Complain, e un altro, quello che apre l'album, Alt. E invece io qui ci ho trovato lo space rock degli Hawkwind. Ora sono veramente, sto vaneggiando forse, ma tra l'altro qui ci sono Yo-Yo Mundi quasi al completo, manca giusto Paolo, Archetti Maestri.
Sì, diciamo che Alt è un omaggio, se proprio c'è una specie di trucchetto nel titolo. Alt non vuol dire alt, fermati, ma vuol dire alt, il contrario di noi in tedesco, che noi è nuovo, alt è vecchio. Allora, in noi erano uno spin-off dei Kraftwerk, il primo disco, noi, si chiama proprio N-E-U, con il punto
sì.
esclamativo, esattamente come alt. E in noi c'è il primo pezzo di quel disco lì, un pezzo che si chiama Hallo Gallo, ed è proprio l'ispirazione per alt. Questa specie di groove un po' motoric, come si chiamava allora, questo tipo di batteria sempre appunto motoristica, no? sempre uguale, e con tutta una serie di cose che succedono su un groove, anche gruppi come i Can, per esempio, gruppi tedeschi.
Sì.
Questo è una specie di omaggio a un'altra passione che non ho mai rivelato, che ho rivelato poco, anche per quel tipo di scena diciamo cosmica tedesca dei primi anni 70.
Ecco, forse Elastic Rock potrebbe essere il disco che finalmente dovrebbe un po' sfatare la narrazione che ti vuole soltanto un bluesman, perché dopo tutto è così che ti vede ancora la maggior parte del pubblico e credo anche della critica, perché mi ricordo che forse l'unica volta che è uscita una recensione su Buscadero era su un EP dove tu cantavi peraltro in genovese, facevi cose da cantautore e ti avevano messo nella rubrica del blues e tu mi hai detto: se facessi anche le cover di Modugno mi metterebbero sempre nel blues.
È stata una cosa incredibile perché ne parlavano benissimo e io dico ok, nella sezione blues, dico ma va bene, perché era una recensione entusiastica, però ho detto questo disco qua non è un disco di blues, però va bene così, cioè vuol dire il blues è elastico, ognuno ha il suo.
Abbiamo tutti un blues da piangere, cioè, citando Perigea.
Un blues da piangere, o da ridere.
O da ridere. Senti, tra le passioni che tu hai c'è sicuramente la canzone d'autore americana. Io, scusa, faccio un po' fatica a chiamare folk i vari cantautori. Mi sta bene al limite il termine folk contemporaneo, ma per me il folk rimane qualcosa che è un po' più strettamente connesso alla tradizione.
No, ma poi i cantautori che insomma sono quelli, singer songwriters, che possono essere acustici o elettrici, ma in fondo poi quello è.
Esatto. E qui ci sono parecchi esempi, a partire da The Noise of Nothing, che cita, lo fai anche tu apertamente nel testo, Simon Garfunkel, o Garfunkel, che si voglia.
Certo.
Poi c'è addirittura un brano in cui hai cercato di ricalcare un po' lo stile di Hank Williams. Credo che Heartache by Heartache sia la cosa più country che tu abbia registrato in tutta la tua vita, probabilmente.
Sì, vero. O insieme a Never Get Out of This World Alive, che è una cover di Hank Williams.
Quella, quella non la ricordavo.
Quella è su Exile on Backstreet, che c'è, anche lì c'è la pedal steel, esattamente come in Arte by Arte, che è sempre suonata da John Agnes, dal mio amico John Agnes.
Però tu hai sempre avuto questa vena cantautorale, cioè sì. Ti piace. Mi ricordo che tu hai anche registrato addirittura ai The Capitalist System di
sì.
Saror Gagnon, se non ricordo
esatto.
male.
Proprio sempre in Exile on Backstreet, anche quello era. Sì, sì, per me il cantautorato americano, insomma, voglio dire, essendo un dilaniato da sempre, è una cosa che mi ha sempre interessato, mi è sempre piaciuta assolutamente.
E poi la cosa più simpatica anche in questo disco è che ci sono due brani in genovese. E sono due canzoni che io ti ho ascoltato suonare dal vivo di recente qui ad Alessandria, eri da solo, quindi vabbè, la prima Fin de Sugno regge perfettamente voce chitarra, perché non è che
sì.
nel disco ci sia molto di più, sì, c'è un quartetto d'archi, va bene, che anche questa è una cosa che trovo sia abbastanza insolita per te.
Sì.
Mentre invece Shorby Shusha dal vivo è una cosa, in studio è un'altra, perché tu dicevi presentandola che ci sono delle analogie fra il genovese e la lingua Cajun. In realtà però, se ricordi, Bruno Lauzi sosteneva che c'erano molte analogie tra il genovese e il portoghese, tanto è vero che aveva anche registrato una canzone, O Frigideiro, che era una bossa nova praticamente, ma cantata in genovese appunto.
Sì, è vero, e allora tieni conto che vabbè, lì è questo abbinamento che avevo già fatto anche in un disco con Martino Coppo, un pezzo che si chiama Via d'Asena, e c'è questo gioco che ormai dura un po' di tempo di usare ritmi di New Orleans o Cajun o Zedeco con il testo in genovese, esattamente come loro cantano quel francese strano del sud della Louisiana, quindi qui c'è questo gioco qua. Fin de Sogno invece è un pezzo che voleva essere un po' la mia modesta piccola Yesterday, e allora in Yesterday ci vuole il quartetto d'archi, ed è per quello che c'è la chitarra acustica e la voce e il quartetto d'archi, quindi sono due cose ovviamente diverse. Una, Fin de Sogno, è proprio una canzone, e invece Shusha Shurbi è in quel filone lì, Louisiana, Genova, che ogni tanto frequenta.
Susa destese in chateau e me carte da già e pensé fin de pertige che non sapeva tappar se muervo e senza reggi che non c'è scuse al su se mo faccia su tapponti che non ne unisce. Quando tenta l'entrutera e ti senti arrivare a me in barco questa sera e lo fa sbracciare tutti chi da poi arrivare a tramontana e ta già come una messuia a piccare come pria Giorgi e Chabin chi va 4-4 ci venga che va un bacco e chi va 8-8 ci venga che va un stupo o a camminare tranquilli a luce del sud. Nisciugo che dice niente o che metà testa. Sole in senso rimetta caccia al vento. Tempo che passa lento, troppe cose da mia. E movimenti cervelli e mo gruppi in tagua e cirus è troppo pura e nostre cruci da portare. E mo quelli da battaglia di insieme a Ferrari fascisti qui compari a piccio de prigionere. Emo quelli maggiaros a cria guai a chi ne tocca. A mie mo sento specie cosa siamo diventati. A mie mo sento specie cosa siamo diventati.
in questo disco hai anche colto l'occasione per suonare appunto con molti vecchi amici, con molti musicisti con cui tu hai collaborato in passato. Addirittura ho ritrovato, a parte Big Fat Mama praticamente al completo, c'è Rosalba Grillo, che è stata una delle tue prime, non la prima, ma comunque uno dei tuoi primi bassisti. Insomma, ci sono musicisti con cui tu non intrecciavi gli strumenti da parecchio tempo.
Diciamo che ho voluto fare un po' ricoinvolgere le mie vecchie band. C'è in Ace, che è l'unica cover, che è un pezzo tratto da un disco di Bob Weir, dei Grateful Dead, un progetto parallelo che si chiama Bobby and the Midnights. Ho fatto due dischi, sul primo c'è questa Ace e lì c'è la mia band anni 90 con Germano Iori al basso, al Massimo Berri alla chitarra, Lollo Petroncini alle tastiere e alla batteria, sono due batterie, Nicola Martinelli e Andrea Costanzo. E quindi quella era la mia band anni 90. Poi la mia band anni 2000, quindi con Rosalba Grillo al basso e Alessandro Pelle alla batteria, che è in Don't Complain, in quel pezzo che sembra un po' gli, sì, Iron Maiden, ma
sì, un po' più soft.
Era, esatto, leggermente più soft. E lì ho coinvolto, e poi ci sono, è l'ultima registrazione di Big Fat Mama al completo, nell'epoca in cui militavo io, perché appunto c'è Mauro Mura alla batteria, Piero De Luca al basso e Maurizio Renda alla chitarra e ai cori. E quindi quel pezzo che è We're Still Around è proprio un pezzo di Big Fat Mama, un po' come avremmo potuto farlo allora, ecco, negli anni 80.
Lì devi un po' verso il Southern Rock.
Sì, lì assolutamente, era proprio il nostro suono. Ho fatto anche un pezzo composto, un pezzo apposta per quel suono lì, per quell'andazzo lì, difatti e lì si sente, era proprio un pezzo per quei Big Fat Mama lì, per i Big Fat Mama in cui ho militato io.
Senti, il blues è certamente una materia molto elastica e lo prova il fatto che si può utilizzare in molte maniere e che poi soprattutto è diventato tante cose, soul, gospel, rhythm and blues, rap, eccetera, eccetera. Però, ecco, l'unico vero brano blues di questo disco alla fine è I Can't Find Myself, dove c'è un ospite, sì, di lusso che è Fabio Treves, altro grande che tu hai citato, uno dei maestri del blues italiano.
È uno dei padri fondatori, insomma, nel, sì, 74 Treves Blues Band è uno dei padri fondatori del blues, è il nostro, mio amico da una vita. Sì, io sono stato parte della Treves Blues Band per un po' di tempo, nei primi anni 90, e quindi ho detto, se faccio un disco, come dire, anche retrospettivo, non lo è, ma lo è anche, non posso non chiamare Fabio a suonare, specialmente in un blues. Poi, tra parentesi, in quel blues lì ho dato sfogo a una mia vecchia passione, la batteria, perché la batteria la suono io. Mm-hmm. Lì suono batteria, basso, chitarra e canto, e l'unico ospite è Fabio all'armonica. Eh sì, in effetti quello è l'unico pezzo un po' Texas Blues, un po' anche un po' Chicago Blues del disco. Sì, sì, l'ho voluto mettere, cioè ci voleva, era necessario.
C'è una canzone molto carina, secondo me, che è I'm in Love with the Girl, dove tu in pratica fai una sorta di elenco di fanciulle con cui per te sarebbe facile innamorarti. Però alla fine spieghi in maniera molto chiara, possiamo dirlo, che è una cosa più intima, ma penso che non ci sia nulla da nascondere, che l'unica vera ragazza che tu hai sempre avuto al tuo fianco e continua a essere, che ti sostiene, e questa non è una cosa da poco, è Claudia.
Sì, esatto, è un po' una cosa, come dire, guarda che si può innamorare di tanti, ma quella di cui ho veramente bisogno, quella che la colonna portante sei tu, ecco, questo è il messaggio della canzone. Tra l'altro anche lì è stata una registrazione da Nashville mandata a Genova, poi mandata in Italia, perché Annie Staninez è la violinista della band di Katie Kellick, che ho conosciuto qua a Casale, perché è venuta ospite di Books and Blues un anno insieme a suo marito, che suona il mandolino molto molto bene e fa parte della band insieme a Annie. E quindi Annie è stata così gentile da fare questa parte di violino lungo tutto il brano. E sì, questo è il significato fondamentalmente.
Mi permetto di aggiungere che Katie Kelly, che è uno dei nomi più in vista, se non il più in vista in assoluto oggi come oggi, del bluegrass in California.
Sì, è vero, lei e Lori Lewis sono due signore bravissime, eccezionali, che sono un po' anche lì le mothers del bluegrass californiano.
E tra l'altro Lori mi pare che abbia collaborato anche con i Red Wine,
sì,
di cui tu sei stato spesso un membro aggiunto, per non dire un membro a tutti gli effetti.
Io sono il panchinaro,
esatto.
Il numero 13, in quanto allievo di Gambetta ho avuto un percorso facilitato. Sì, a me è capitato anche di suonare con Lori Lewis quando ho sostituito l'allora chitarrista Luca Bartolini dei Red Wine a Winfield, nel festival di Winfield, e c'era anche Lori, abbiamo fatto una jam con lei anche, c'era anche Lori e Lewis col marito che suonavano.
Allora, un musicista che io molto che non vedo, mi dispiace, perché oltre che essere un musicista molto preparato, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo secondo me, e con cui ti ho visto spesso suonare in duo, è Giorgio Ravera, che appare in un brano che è Hypnosis, è un brano acustico, un altro brano cantautorale, ma con degli strani effetti che ha aggiunto lui. Addirittura in un certo momento sembra una fisarmonica, poi sembra una tuba. Che io sappia, tu non hai mai usato l'elettronica, ma qui non guasta affatto.
Sì, è stato fatto apposta, che gli ho detto: guarda Giorgio, sbizzarrisciti. Ha suonato anche la chitarra e poi ha fatto cose.
Giorgio è veramente spesso stato al tuo fianco, è più che un collaboratore fidato.
Sì, un amicissimo Giorgio, e tieni conto che buona parte della pre-produzione dell'album l'ho fatta con lui, siamo visti per registrare un po' di cose, prima mettere giù un po' di idee, e lo sto facendo tuttora, insomma è la persona a cui mi appoggio, penso che sia un grandissimo produttore, è stato produttore anche di alcuni miei dischi, è un grandissimo musicista, un grandissimo compositore di canzoni.
Infatti,
scrive canzoni bellissime in italiano con la rosa tatuata. Adesso, tra parentesi, avrebbe un album pronto, però non so, sai che lui è sempre uno così, che ha i suoi tempi lunghi, quasi biblici, però avrebbe anche un album pronto di canzoni che ho già sentito più di una volta, sono bellissime come sempre, chissà, insomma prima o poi riapparirà, non bisogna, come dire, dare limiti alla provvidenza.
Ci suoni?
Per adesso no, ma penso di sì, penso che vorrà poi chiamarmi a fare qualcosa. Per ora ha messo giù delle basi, quasi tutte lui, più con qualche aggiunta per ora, però insomma non so, è tutto molto coi tempi di Giorgio, però vedremo, sono canzoni stupende, sono una decina, molto molto belle.
Talking to me, and I begin to close my eyes. I'm hearing the words, but I don't know what they signify. And the space I'm in is not as it was, just as I keep on listening. And I can feel the pocket watch swing as I'm falling sound asleep in hypnosis. In hypnosis, I'm taking a trip way back in my yester years. What was so far away now is very near. All my previous lives are beyond my eyelids. Maybe I'm still dreaming, and I'm digging deep into myself. Yes, I am, but lost in hypnosis. In hypnosis. To be turned upside down, minute by minute is lifted off the ground. A wide space is opening in my mind, the room around me is turning.
And I still can feel the heat of a fire burning bright in hypnosis. In hypnosis. Fingers snapping suddenly wake me up. Back to reality, I didn't think it could be so abrupt. I can't remember what I said or did. Well, I have time to recover and to keep my mental sanity till I'll be taken down again in hypnosis. In hypnosis. In hypnosis. In hypnosis.
Volevo farti i complimenti per due brani di cui abbiamo già parlato, cioè quelli jazz rock, per l'arrangiamento dei fiati che è veramente spettacolare ed è tuo, anche se ti sei fatto aiutare da Alberto Borio, che è francamente un nome che non conoscevo prima.
Sì, sì, guarda, lì è, ci siamo messi lì, cioè io ho buttato giù l'idea, mi piacevano certe linee, poi dopo alcune voglio dire, sottigliezze per l'arrangiamento l'ho lasciato in mano ad Alberto, perché Alberto è uno che dice ok, qua abbiamo l'idea, qua abbiamo il concetto, e per metterlo su carta ci penso io, uno che in 10 minuti ti butta tutto giù, no, capito? Ormai è abituatissimo a farlo per tutti i quattro fiati, insomma per Daniele Bergese, Igor Vigna, Davide Pignata e Simone Garino, e quindi è stata una collaborazione. Lo stesso quello che ho fatto con l'Alter Echo Sting Quartet, col quartetto d'archi, ho buttato giù le parti più o meno, poi dopo Marta Taddei, che è la violinista principale, mi ha aiutato a mettere giù bene le parti, e poi abbiamo fatto la cosa, insomma, abbiamo registrato.
Ancora due parole, se me lo concedi, su due musicisti. Tu hai cambiato molti musicisti inevitabilmente, perché quando si suona blues non è nemmeno facile, molti hanno questa attività semplicemente come un'attività parallela, quasi poco più che un passatempo, non è chiaramente il tuo caso, ma ce ne sono due che negli ultimi anni ti sono stati vicini. Alessandro Pelle, penso che suoni con te da 20 anni o giù di lì.
Dal 99.
Ma anche Roberto Bongianino è già da un po' che è con te.
Sì, Roberto dal 2009 e Nicola Bruno poco dopo, 2010, quindi comincia ad essere già, insomma, vabbè, Alessandro è, siamo oltre i limiti della santificazione, perché è dal 99 che mi sopporta. Invece insomma, Roberto dal 2009, l'ho coinvolto per la prima volta in Canzoni di Schiena, e Nicola Bruno poco dopo, più o meno, sul 2010.
Ecco, c'è una cosa di cui devo chiederti, proprio Canzoni di Schiena mi era sfuggito, l'avevo un po' messo insieme alla domanda sul cantautorato in generale, ma hai provato a fare una volta il cantautore vero e proprio e mi hai detto che ti sei reso conto di come sia più difficile fare il cantautore per trovare ingaggi dal vivo che fare il bluesman.
Ma guarda, è una cosa strana, perché allora quel disco lì è una cosa che ci tenevo a fare, poi vabbè, c'è anche Io non sono io, che è il primo esperimento di cantautorato italiano, ecco, con pezzi cantati in italiano. È stata una bellissima esperienza anche quella, non è detto che non lo rifaccia qualcosa in italiano, però la cosa che mi preme è che insomma, su quello proprio non transigo, il testo deve essere all'altezza, non può essere una cosa buttata lì, insomma, per fare, lo fa anche in inglese, ragiona allo stesso modo, in genovese, però sì, è una cosa che deve essere pensata bene, quindi non voglio fare il testo tanto per farlo, perché sennò poi fa ridere. Ed è una cosa strana il fatto che, appunto, questo, ti cito un aneddoto di un mio amico cantautore bravissimo, eccezionale, che ha vinto 2 premi Tenco, tanto per dirsene, che una volta ha chiesto a un altro mio amico della provincia d'Alessandria, ha chiesto se poteva trovargli degli ingaggi, e lui ha detto: ma tu, cavolo, sei di lì, sei in quella città lì, cioè come fai? Questo per renderti, era uno che probabilmente se fosse in Francia, in Germania, sarebbe in televisione, non dico tutte le sere, ma sarebbe un cantautore famosissimo, no? uno che sarebbe invece da noi, o sono sempre i vecchi,
sì,
senza nulla togliere, ci mancherebbe Guccini, De Gregori, Venditti, piuttosto che, e invece quelli nuovi, anche se ne abbiamo di eccezionali, cioè ci sono, però fanno a volte fatica a entrare nel mainstream, e quindi sì, questa è un problema un po' italiano, un po' nostro, volendo.
Avrei voluto parlare anche dei testi delle tue canzoni, perché giustamente, come tu hai sottolineato, non sono mai banali, però ci sarebbe entrati in un discorso che ci avrebbe portato via un po' troppo tempo, per cui lasciamo che tu le spiegherai dal vivo ai tuoi concerti, almeno.
Sì. Poi ci sono nel disco, sono le traduzioni, quindi infatti, una volta infatti. Ho messo anche la traduzione in italiano. Quindi.
Infatti. Paolo, è stato un grandissimo piacere ritrovarti dopo tanto tempo, per cui adesso, dato che sono passati già più di 2 anni dall'uscita di questo disco, suppongo che tu stia già lavorando per qualcosa di nuovo, quindi tieni pronto per la prossima volta.
Va bene, io sapete che ho i miei tempi, non avendo questioni discografiche, mi prendo proprio il mio tempo, però se qualche idea c'è, ora vediamo di metterla proprio in pratica, di modo da avere del materiale plausibile. Comunque grazie a te, grazie ancora, e vabbè, ci si vede in giro.
Ci si vede in giro, sì, stiamo quasi a poco più di una fucilata. Brutta parola, per cui...
esatto. Sì.
Grazie ancora per la tua partecipazione. A presto.
Grazie, a presto. Ciao.
Ciao.
I've been looking here, looking over there. Spent all my time everywhere. I've read every book. On any given shelf, no matter how hard I try, I can't find myself. Ask my relatives, ask my friends, ask anyone that they can give me a hand. I try to stay, then I went somewhere else. Looks like everybody's found somebody, but I can't find myself.
Can't Find Myself, il brano che abbiamo appena ascoltato, è, come si è detto, l'unico vero blues, diciamo, ortodosso, presente in Elastic Blues di Paolo Bonfanti, che qui suonava tutti gli strumenti tranne l'armonica bocca, alla quale ha provveduto Fabio Treves. Ovviamente si trattava anche dell'ultimo brano in programma per oggi, durante il quale l'amico Paolo, oltre a presentarci il suo più recente lavoro discografico, ha ripercorso per noi alcuni dei momenti più importanti nella sua lunga carriera musicale. La prossima settimana avremo con noi la cantautrice siciliana Eleonora Bordonaro, che ci racconterà del suo ultimo album Roda, forse la prima di 2 ospiti provenienti dalla Sicilia. Vedremo, perché sono ancora in trattative con quello che potrebbe seguire nell'appuntamento successivo. Intanto stiamo ormai per giungere al termine della puntata numero 36 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17:30. con replica a partire dall'una di notte e poi disponibile anche in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Prima di congedarmi voglio anche ricordarvi dell'imminente appuntamento proprio qui a Chiari, in provincia di Brescia, domenica 30 giugno, con l'ultima giornata del Chiari Music Festival con Egidio, Giukingala and the Jackknives, Gennaro Porcelli, la Band of Friends, di cui fanno parte alcuni vecchi collaboratori di Rory Gallagher, gli australiani Black Sorrows e il grandissimo Eric Bibb con la sua band. Tutto questo presso l'Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari a partire dalle ore 17 di domenica. La prevendita dei biglietti è ancora disponibile su liveticket.it e per informazioni potete contattare il numero telefonico 349-3589-244. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con me e a voi tutti una calda buona serata dal vostro Massimo Ferro.